due mondi, due universi sono stati sicuramente dominanti negli interventi di oggi, quello della ricerca scientifica da un lato, dell'Accademia e naturalmente il mondo della giustizia, della repressione penale nei confronti dei fenomeni di cui ci occupiamo, ma con tanti altri interventi importanti di natura dell'universo associativo, del sindacato, degli studenti universitari, quindi secondo me è davvero una bella occasione. Allora il mio contributo vuole essere quello di leggere i termini per cui ci siamo trovati qua oggi, l'idea appunto di questo movimento in atto, no? in due dei termini del seminario che hanno dato il nome al seminario, c'è l'idea di un movimento, di un cambiamento, no? L'evoluzione delle mafie da un lato e l'adeguamento della legislazione e delle politiche antimafia. Porterò il mio contributo. Io mi sono arrivato ad occuparmi di organizzazioni mafiose, per così dire, di rimbalzo, perché il mio tema principale di ricerca era la corruzione politico-amministrativa, e in Italia, se studi questo tipo di patologia, in alcuni contesti, in alcune fasi storiche e devo dire sempre più frequentemente, io mi occupo di questi temi ormai da troppo tempo, forse dovrei anche smettere, ma da assuefazione, lo studio della corruzione da chiaramente assuefazione, si trova sempre più frequentemente la presenza dei soggetti criminali, delle organizzazioni mafiose. Allora, una prima riflessione che vorrei presentare riguarda il rapporto necessario di natura, vorrei dire, complementare e di reciproco arricchimento che deve esistere fra queste due prospettive a cui accennavo prima, la prospettiva di chi fa ricerca e quindi ha come mira quella di accrescere il nostro patrimonio di conoscenze sulla natura dei fenomeni che studiamo, in questo caso di fenomeni particolarmente difficili alla ricerca, all'analisi e all'approfondimento, come le organizzazioni mafiose e come la corruzione. Quindi refrattare all'utilizzo delle tradizionali tecniche di ricerca e di analisi, da un lato, e dall'altro l'apparato a disposizione, normativo per lo più, a disposizione dei magistrati per farsi carico appunto della funzione cruciale di repressione penale di questi fenomeni. Ecco, tra queste due realtà, secondo me, lo accennavo prima, complementari, devono crescere le occasioni di contatto, di dialogo, di confronto e di scambio. Perché la prospettiva di chi fa ricerca è diversa, è inevitabilmente diversa da quella di chi si preoccupa di configurare la riconducibilità o meno di certe condotte alle fattispecie penali. Però in qualche modo può esserne d'aiuto. Quando io utilizzo i criteri di ricerca, i miei modelli, i paradigmi che utilizzo per studiare certi fenomeni criminali, per capire se quella, ad esempio, che emerge nella vicenda di Mafia Capitale è un'organizzazione di tipo mafioso, io utilizzo un modello interpretativo di che cos'è la mafia, che è diverso dal modello che è il 416 bis della legge Rognoni-La Torre, che utilizza il magistrato. Per cui, grazie al patrimonio enorme di informazioni che proprio quell'inchiesta ha reso disponibile, io posso dire tranquillamente fin d'ora che secondo i criteri e i canoni della ricerca scientifica, quella è un'organizzazione di tipo mafioso. Sia che io reggo o meno fino al terzo grado di giudizio la configurabilità di quella particolare fattispecie di reato. E allora perché il dialogo è importante? Perché di fronte alle mafie che cambiano, che inevitabilmente dimostrano una grande capacità adattiva rispetto alle mutate condizioni di contesto, ci mancherebbe altro, molti degli interventi di oggi hanno puntato precisamente su questo profilo, su questo aspetto, ed è ovvio che sia così, non sarebbero sopravvissute per oltre 150 anni queste organizzazioni criminali se fossero rimaste cristallizzate in un'unica forma organizzativa. È evidente che si adattano, come ogni organizzazione, all'ambiente che le circonda, questo è chiaro. Ma le fattispecie penali di cui disponiamo, pure quelle eccellenti del 416 bis con gli aggiustamenti che ci sono stati, quelle sono. Allora il contributo della ricerca può essere quello di fornire degli strumenti interpretativi per capire e leggere nella mutata realtà come applicarle. Capita che alcuni colleghi, io cito sempre il caso di Rocco Sciarrone, che con la sua teoria del capitale sociale delle mafie ha dato un contributo importante, credo, anche alla chiave di lettura che i magistrati hanno utilizzato per leggere certe realtà e ricondurle appunto a determinate fattispecie penali. E in alcuni casi anche nella vicenda di Mafia Capitale, il modello di corruzione sistemica che alcuni studi, alcune ricerche hanno cercato di elaborare è stato utilizzato per mostrare come la pressione intimidatoria, l'assoggettamento fosse presente anche, se non, per parlarci brutalmente, se non c'è scappato il morto. Mafia Capitale non ha mai fatto fuori nessuno, qualche pestaggio al massimo. Però la pressione intimidatoria c'era, era ben presente. Quindi sono, ripeto, universi che devono restare analiticamente, logicamente distinti, ma che in qualche modo possono trovare l'uno nell'altro fattore di arricchimento. Alcune considerazioni generali su quello che è, secondo me, un filo conduttore di molti degli interventi di questa giornata, di questa densa giornata di lavori. Molti hanno richiamato appunto il legame, per certi versi, simbiotico, di simbiosi, quindi di reciproco accrescimento, di reciproco potenziamento, che sempre più frequentemente noi rileviamo e riscontriamo tra i fenomeni di corruzione e la realtà delle organizzazioni, l'attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, tanto nei territori di tradizionale radicamento che, come dire, nei luoghi di migrazione più recente. Io ho ascoltato con grande interesse la bella e approfondita ricostruzione di Stefania Pellegrini della vicenda Emilia. Bene, proprio in quella vicenda c'è un episodio non marginale, forse marginale per l'interesse dei magistrati, ma secondo me centrale a dimostrare, come dire, il potenziale attrattivo che la corruzione presenta per le organizzazioni mafiose, la presenza di un preesistente tessuto di corruzione, specie se sistemica, è una potentissima calamita per le organizzazioni mafiose. Ecco, questa vicenda particolare dimostra proprio esattamente il ruolo delle mafie all'interno dei circuiti corruttivi. Molto banalmente c'è una controversia tra un imprenditore che ha anticipato il pagamento di una tangente a un faccendiere, una tangente cospicua, più di un milione di euro, e, come dire, questa controversia si lega al fatto che semplicemente il faccendiere si rivela poco affidabile e l'appalto per il quale era stata pagata anticipata la tangente non viene poi aggiudicato. E a questo punto siamo in Emilia-Romagna, nella terra del ricca, densa di capitale sociale, delle virtù civiche. Bene, l'imprenditore emiliano non è che si rivolge, chiaramente non può rivolgersi alla magistratura, ma si rivolge alla famiglia andranghetista per ottenere in qualche modo la composizione di questa controversia che investe quel tipo di attività illecita. E qui si vede bene la saldatura tra i due fenomeni, perché, come sanno gli addetti ai lavori, la corruzione può svilupparsi, può mettere radici, può diventare sistemica anche in assenza della criminalità organizzata. La stessa vicenda di Mani Pulite ne è la dimostrazione esemplare. Ma, come dire, in qualche modo la presenza della criminalità organizzata può diventare un valore aggiunto, perché essa svolge precisamente questa funzione regolatrice, diventa la cabina di regia di cui parlava anche dottor Scarpinato poco fa, che permette a questi ampi circuiti criminali che legano tra di loro tanti soggetti diversi nel mondo delle professioni, dell'imprenditoria, come dire, poi con questi circuiti massonici, nel mondo della finanza, permettono a tutti questi soggetti in qualche modo di poter confidare l'uno nell'altro, o meglio, nel mantenimento delle promesse, nella redistribuzione non eccessivamente conflittuale di quello che viene sottratto alla collettività, perché la realtà della corruzione sistemica poi è questo, un circuito ampio, esteso, ramificato, una rete sempre più vasta di redistribuzione di risorse che sono sottratte alla collettività. Quindi all'interno di queste reti, di questi circuiti, il ruolo della criminalità organizzata, ove presente, ove disponibile, diventa semplicemente quella di regolatrice, di garante del rispetto dei patti, proprio come nella vicenda Emilia. Ed è talmente chiaro, netto, il legame simbiotico che unisce, che può unire laddove due fenomeni si incontrano, c'è cioè questa attrazione fatale, la realtà della corruzione e quella della criminalità organizzata, che l'Italia presenta quello che probabilmente diventerà un caso di studio a livello internazionale, quello della la vicenda di Mafia Capitale, cui accennavo anche poco prima, che a mio giudizio è proprio la dimostrazione di come un preesistente tessuto di corruzione capillare che investiva, diciamo, diversi settori di attività, soprattutto appalti, nella vita capitolina, a un certo punto manifesta una tale domanda di regolazione interna, perché c'erano liti, perché c'era sfiducia tra i partecipanti al gioco, che a un certo punto si valorizzano certe competenze criminali disperse sul territorio e si costituisce una mafia a chilometro zero, no? Proprio come i prodotti locali che in qualche modo cercano di valorizzare ciò che è di buono. Beh, lì c'è un retaggio della banda della Magliana, e allora perché non approfittarne per creare questa saldatura tra la componente imprenditoriale e la componente criminale, che a mio giudizio, e mi avvio già alle conclusioni perché non voglio rubare troppo tempo al dibattito, soprattutto alla pazienza di chi mi ascolta, che soprattutto, diciamo, oltre che per questo interesse a la corruzione è precisamente il core business, il nucleo degli affari di cui si occupa questa organizzazione, ripeto che nella mia prospettiva di studioso è un'organizzazione mafiosa indipendentemente, perché offre protezione in una pluralità di mercati illeciti, per questo è un'organizzazione mafiosa indipendentemente dagli esiti della vicenda giudiziaria, è interessante anche per altri motivi, perché appunto evoluzione delle mafie. Le mafie si evolvono in chiave adattiva rispetto alle condizioni di contesto nelle quali si trovano ad operare. E a mio giudizio, se noi vogliamo, diciamo, darne una rappresentazione estremamente schematica, le due variabili, le due macro variabili che negli ultimi decenni, almeno negli ultimi due decenni, ma per fortuna la legge Regnone-Latorre è di un po' antecedente, hanno modificato l'ambiente in cui per lungo tempo le mafie hanno operato pressoché indisturbate, addirittura con autorevoli esponenti istituzionali che ne negavano l'esistenza, è rappresentato sostanzialmente da uno Stato, un apparato pubblico e repressivo che ha iniziato a fare sul serio, può sempre fare di meglio, le politiche antimafia e anticorruzione possono e devono sicuramente diventare più efficaci, ma negli ultimi decenni dobbiamo dirlo che si è iniziato a fare sul serio, anche grazie a Pio La Torre. E dall'altro, non so come chiamarla da scienziato politico, diciamo la dissoluzione del sistema partitico, ma anche dei partiti, diciamo nella loro tradizionale funzione di agenti di intermediazione politica. Adesso i partiti sono diventati un altro oggetto, per molti versi un oggetto misterioso, ma questa funzione non riescono sicuramente più a giocarla. E allora, unendo queste due variabili di contesto e provando a ipotizzare quale può essere la risposta adattiva delle organizzazioni mafiose, noi troviamo, io credo, una serie di componenti che sono trasversali a tante vicende che noi osserviamo in Sicilia, in Calabria, a Roma, Mafia Capitale, in Emilia, in Lombardia. Il prevalere di modelli organizzativi criminali più, per così dire, di natura reticolare, un minore accentramento, una minore, per usare la formula che si utilizza nell'economia dei costi di transazione, meno gerarchia e un po' più mercato, cioè più relazioni di rete, pur con un centro riconosciuto di autorità, che è quello, diciamo, che in questi contesti che descrivo prima poi viene giocato dall'organizzazione criminale. E dall'altro un'altra componente, un maggiore ricorso, un peso relativo superiore della reputazione rispetto al ricorso effettivo alla violenza. La storia di Carminati da questo punto di vista è straordinaria, per cui lui gioca pressoché esclusivamente sulla risorsa reputazionale, non soltanto in termini di reputazione come potenziale ricorso all'intimidazione e alla violenza, ma anche reputazione di corruttore impunito, se lo dicono i partecipanti. Lui è quello che portava i bustoni di soldi delle tangenti di Finmeccanica, li tiene tutti sotto ricatto i politici. Quindi questa duplice reputazione che in qualche modo lo trasforma in una sorta di intoccabile all'interno di questo circuito criminale. Quindi il garante ideale cui fare affidamento per la gestione di tutti i molteplici traffici illeciti, ma ripeto, con un core business negli appalti, che del resto rendono più del traffico di droga, per cui lo dice uno dei protagonisti, per cui è evidente che conviene rivolgersi a quelli. Questa è l'altra componente, e poi ne fa seguito, che è un po' l'evoluzione che ha seguito la mafia americana, no? che dopo che si è iniziato a fare sul serio nell'attività repressiva ha giocato sempre più sulla risorsa reputazionale come garante in alcuni mercati illeciti e sempre di meno sul ricorso alla violenza, quindi un'evoluzione che già noi possiamo riscontrare in altri contesti territoriali. E poi l'altro, direi l'ultimo elemento, che è già stato accennato e vi ho già fatto riferimento poco fa, il ricorso, direi sempre più frequente, in via estensivo, alla corruzione. Corruzione che però, come dire, interpretare con le categorie del codice penale temo sia riduttivo, anzi sicuramente riduttivo. Si riconoscono sintomi di corruzione anche laddove i magistrati sono imponenti rispetto al configurare quelle condotte come fattispecie di reato. Le case pagate all'insaputa di certi autorevoli esponenti politici non configurano, ai sensi del codice penale, un reato di corruzione perché non c'è la contropartita visibile, ma all'interno di un sistema più ampio come era quello della cricca e della protezione civile era evidente che quella era la ripartizione di una quota, di una rendita che vedeva in gioco tanti soggetti diversi e dove la mafia non c'era se non con un ruolo marginale. La mafia entra in gioco in altri contesti, allora come cabina di regia di questi circuiti estesi, ampi, ramificati di ridistribuzione della rendita e della corruzione, questo tipo di contatti, questo tipo di relazioni spesso diventa l'arma in più che l'organizzazione mafiosa può utilizzare. E diventa anche difficile leggere la natura di queste relazioni, perché in Mafia Capitale noi abbiamo esponenti politici, esponenti dell'amministrazione pubblica, che neanche più sono corrotti, sono internalizzati nell'organizzazione mafiosa perché ricevono uno stipendio fisso, mensile, dipendenti. Quindi io non mi interesso, ripeto, questo è un problema gravosissimo dei magistrati capire, sì, probabilmente corruzione va benissimo, però qui siamo, secondo me, oltre la corruzione. Qui c'è un'organizzazione mafiosa che, proprio come gli scienziati politici usano una categoria che va molto di moda, il partito cartellizzato, nei partiti che si associano fra di loro in modo informale per avere un accesso sempre più penetrante nello Stato e non si fanno più la guerra. Quando si tratta di entrare nello Stato e di avere accesso ai finanziamenti pubblici, alle risorse dello Stato, non sono tutti d'accordo. Ecco, le mafie giocano un po' si cartellizzano, cercano di diminuire al massimo gli attriti anche tra di loro, perché naturalmente questo comporta un'attenzione maggiore degli organi di repressione penale, ma quando si tratta di entrare nello Stato, diciamo, l'accordo e il consenso è unanime. Chiudo, perché ho già sforato i tempi. C'è stato da parte di molti dei relatori di oggi una dimensione anche di proposta, quasi programmatica, per usare una formula, cioè che cosa dobbiamo fare, perché la legislazione, io direi le politiche antimafia, soprattutto nella mia prospettiva. Professor Laspina prima ha fatto un'esposizione chiarissima del campionario di strumenti che sono presenti, ancora alcuni non a livello di proposta legislativa. Mi era piaciuta particolarmente quella che in realtà è soltanto una proposta di Direzione Nazionale Antimafia, cioè di introdurre l'aggravante della corruzione specifica nel 416 bis. Per le ragioni che dicevo prima, mi sembra una proposta sicuramente condivisibile. Allora io provo anch'io, azzardo anch'io rapidissimamente una proposta, che però non investe la sfera della repressione penale. Se quello che vi ho sommariamente e molto affrettatamente descritto in termini di legame simbiotico che oggi nel nostro Paese sempre più frequentemente unisce i fenomeni corruttivi e i fenomeni, diciamo, che si legano all'espansione e all'attività della criminalità organizzata, dobbiamo sciogliere questo nodo incidendo anche sulla prevenzione della corruzione. In Italia noi abbiamo, dalla legge Severino in poi, 2012, l'obbligo per ogni ente pubblico di redare un piano triennale per la prevenzione della corruzione, in cui si deve fare addirittura una mappatura del rischio corruzione per ogni processo decisionale. Allora, la mia modestissima proposta è, ma se, diciamo, il legame fra corruzione e criminalità organizzata è quello che molti rilevano, che le ultime inchieste dimostrano, ma non sarebbe necessario che nei piani triennali di prevenzione della corruzione le amministrazioni, gli enti pubblici fossero costretti in qualche modo a valutare anche il rischio di infiltrazione mafiosa in certi processi? Ha parlato prima il professor Savona. Bene, lui sa che qualche anno fa Transcrime elaborò un indice sintetico che permetteva di misurare il rischio di, fra virgolette, mafiosità delle imprese che concorrevano agli appalti attraverso un software abbastanza semplice, 10 variabili, poi se non ricordo male arrivava da 1 a 100 il punteggio finale, quindi forse ci sarebbe anche una base minima di conoscenza da utilizzare per cercare di dare strumenti, appunto strumenti di conoscenza anche agli enti locali che in qualche modo dovrebbero preoccuparsi di questo tipo di rischio. Bene, credo che con questo auspicio alla condivisione della conoscenza e delle esperienze, in cui chiaramente anche l'università può e deve fare la sua parte, si possa chiudere questo mio intervento. Grazie della pazienza.